Libri, storie, idee. Voi che ascoltate il rime sparse il suono, come diceva Petrarca, ben trovate e ben trovati ad Alice. E buon sabato da Laura Piccina. Finalmente abbiamo un'ora da dedicare ai libri, un'ora per metterci comodi e scoprire le novità editoriali di questo mese, ma non solo. Qui a Comano è finalmente arrivato l'autunno. Come gli animali, anche noi ci ripariamo all'interno delle nostre tane. E man mano che le giornate si accorciano, discendiamo nel tempo del freddo e del buio. Questo però è anche il tempo delle storie, è il momento ideale per riunirsi e ascoltare miti e leggende, racconti ancestrali e vite dimenticate. E così cominciamo la nostra puntata di Alice ripercorrendo i fatti che hanno portato alla morte di Maria Domenica Gebennini in un giorno di giugno del 1870. Al di là dell'aspetto macabro che poco ci interessa, la scomparsa di Domenica si lega a meccanismi complessi e primitivi. Rivelare il colpevole significa distruggere l'ordine sociale che sostiene un intero villaggio. La vicenda di Domenica dovrà quindi essere taciuta e dimenticata. Questo è il tema di Pregate Perea, il nuovo romanzo dello scrittore e musicista Massimo Zamboni, uscito per Einaudi il 14 ottobre. Rimaniamo in questo silenzio, in questo oblio, in questo buio, per addentrarci in una storia ancora più antica che si collega alla creazione del mondo e al peccato originale. L'autrice Laura Pariani, con Prima Ma, uscito per La Nave di Teseo, mette al centro del suo universo la figura di Eva, la grande madre che attraverso l'affabulazione riscrive i canoni del mito. E infine, il consiglio di lettura. Il critico Roberto Galaverni, come al solito, ci parlerà di una raccolta di liriche che esplora la vita nei suoi ultimi giorni. Un libro che fa dell'autunno degli anni un luogo ombroso, in cui però brilla ancora una luce. Sto parlando de Il brusio di Tiziano Rossi, che lo scorso 8 ottobre ha vinto il premio Strega Poesia. Ma insomma, ricordiamoci che questa terra scura che si prepara a dormire è pur sempre fertile. Sottoterra riposano i semi, come parole che si sedimentano e tornano alla memoria al momento opportuno. Così, con il pensiero a questi semi, ascoltiamo I fiori parlano di Sergio Cammariere.
È primavera e a stento la speranza cammina anima nuda in lontananza, fiumi ghiacciai e grotte più profonde del grande mare di cui siamo le onde, verso altre vette che più vicine al cielo restano intatte custodi del mistero. Cade il corpo, lo spirito si eleva, chiusa in un fiore la verità si svela. Cosa rimane di quel che fu creato, di quel respiro che da un buon Dio fu dato? Restano i fiori che parlano ai poeti, ai santi, ai partigiani, agli incoscienti, a tutti quelli che in questa sinfonia restano fuori dal coro di follia. La specie umana, la più pericolosa, con la sua mano distrugge senza posa. La cecità davanti alla bellezza, peggio di un virus, contamina la brezza. Restano i fiori che parlano ai poeti, i fiori parlano e ci svelano segreti. Ma potrà mai conceleratamente restituire l'anima al presente? Chiusa in un fiore, la verità si svela, il corpo cade, lo spirito si eleva. Thank you. è primavera, il viale è silenzioso, i fiori parlano e tutto intorno tace, e la città è come addormentata e finalmente respira un po' di pace. L'uomo si è fatto da parte ed era ora, e lui la causa di tutti i nostri mali, con il suo fare ed essere perverso, nota stonata in tutto l'universo.
I boschi della Val d'Asta, nell'Appennino emiliano, sono folti di faggi. In questa stagione si colorano di giallo e di rosso. Se si cammina tra queste foreste, a un certo punto ci si imbatte in una lapide, una pietra quasi dimenticata su un altopiano. «Pregate per Ea», dice la pietra. «Pregate per Maria Domenica Gebennini, morta, o meglio, uccisa, in un giorno di giugno del 1870». Ma come è morta Domenica e chi ne serve il ricordo? E soprattutto, che posto ha la vittima in questa vicenda di cronaca? È a partire da questo incontro che Massimo Zamboni ricostruisce la storia di Maria Domenica nel suo ultimo romanzo, appunto Pregate per Ea, pubblicato da Einaudi. Allora, buongiorno Massimo Zamboni e benvenuto ad Alice.
Grazie, molto, molto contento di essere qua con voi.
Allora, Massimo Zamboni, lei è una voce nota qui a Rete 2, ha pubblicato sempre per Einaudi diversi romanzi, tra cui Nessuna voce dentro nel 2017 e La trionferà nel 2021. È anche musicista solista da moltissimi anni e ovviamente anche storico chitarrista della band punk rock CCCP. Ma torniamo a Pregate per Ea, che è un romanzo storico e, come dicevamo, racconta un fatto di cronaca. Lei lo ha ricostruito sulla base di testi, archivi e testimonianze. Come è nata questa ricerca documentaria?
È un'idea che avevo in mente da 10 o 12 anni, da quando mi ero imbattuto in questa lapide nascosta in mezzo ai boschi durante una passeggiata assolutamente casuale. Quelli sono i luoghi dei miei antenati. La mia famiglia è abitata in mezzo a quella boscaglia in alta montagna per almeno 500 anni certificati, e quindi sono i boschi di casa. E questo è anche il motivo per cui ho deciso di raccontare un avvenimento del genere, perché io non amo la cronaca nera, non amo i gialli, i noir e cose del genere, però questo è un argomento che mi riguarda per una lontana parentela con i protagonisti di questa vicenda, e come, diciamo, segno di avvicinamento a un territorio che sento fortemente mio. A un certo punto la storia ha cominciato a lievitarmi addosso e ho pensato di compiere prima una ricerca sul campo, quindi parlare con chi abita oggi in quel piccoli paesi di montagna, per scoprire una cosa più curiosa di tutte, cioè che il ricordo di quell'avvenimento è ancora molto vivo. Tanti sanno esattamente che cosa è successo, quando è successo. Sono passati 150 anni, quindi questo ti fa pensare come si conserva la trasmissione orale degli avvenimenti più importanti in una valle montanare. In città sarebbe impensabile una memoria del genere. E c'è questa contemporaneità col passato che in qualche modo è entusiasmante. E poi con una ricerca all'archivio di Stato a Reggio Emilia, dove ho trovato fortunosamente un faldone di fogli che contengono tutto il processo avvenuto in quel periodo, quindi siamo nel 1870, con i testimoni che parlano, le loro parole che sono quelle che ho usato nel libro, l'interpretazione del pretore, dei giudici, dell'avvocato, del cancelliere, dei difensori, dei chirurghi. Questo mi ha permesso di ricostruire una comunità intera in un periodo storico molto particolare, perché è il periodo di poco seguente all'Unità d'Italia del 1860-61, in un luogo dove la legge non era mai arrivata. E quindi questo rompere della legge è stato veramente dirompente, anche un po' sconcertante pensare alla velocità con cui il Regno d'Italia è stato capace di imporsi anche nei luoghi più lontani.
Anche per me il fatto che, insomma, il romanzo dialoghi con il tema dell'unità d'Italia è un aspetto rilevante e sorprendente. Un aspetto che mi è piaciuto molto è che si sente che il paese è ancora giovane anche dalla lingua. C'è, per esempio, un passo molto bello in cui lei denuncia, cito, l'ampollosità di quel parlare da avvocati, lingua ufficiale di una dominazione straniera che da pochi anni sta cercando di imporsi in quei rifugi nascosti tra montagne dove non era pervenuta mai, meno che mai osservata. I contadini non capiscono questo strano italiano, proprio come Renzo e Lucia nei Promessi Sposi non capiscono il latino dell'avvocato Azzeccagarbugli.
È proprio così, il latino latinorum, no? Come si dice scherzando. Pensiamo che questi montanari parlavano soltanto il dialetto della loro località, neanche della valle, perché ogni piccolo borgato aveva un dialetto differente dagli altri, e si trovano tradotti da una legge che inserisce nei verbali una traduzione molto ampollosa, a volte quasi ariostesca, del loro parlare, con queste parole altisonanti: mi hai ucciso, mi hai colpito, cose che nessuno direbbe mai nella realtà, però è quasi una finzione letteraria quella dell'avvocato.
Ma è anche divertente perché, appunto, come lei ha appena detto, per noi sono espressioni desuete, non useremmo mai. Ha parlato di letterarietà leggendo il suo libro. A me, e penso a tantissimi, risuona fortissima l'eco della letteratura italiana, dai classici del canone, appunto i Promessi Sposi, ma anche, insomma, a libri più recenti, più di nicchia, come La camera da letto di Attilio Bertolucci. L'influenza di quest'ultimo volume è appunto un romanzo in versi scritto da un poeta originario dell'Appennino Emiliano, il padre del regista Bernardo Bertolucci. Per me si avverte in particolare nelle descrizioni che lei fa della vita contadina, e poi c'è anche Pascoli, che è citato in maniera palese. La sua è una scrittura consapevole di tutte queste influenze oppure no?
No, diciamo che sono tutti assorbimenti un po' inconsapevoli che vanno dalla scuola dell'obbligo alle letture compiute dopo volontariamente, però non difficilmente penso ad altri autori quando scrivo. Poi mi ritrovo a capire che in realtà c'è una lunga discendenza nella scrittura, appunto inconsapevole, no? Che è già dentro di noi in qualche modo. Io per motivi di vita quotidiana non sono un grande lettore, non mi rimane mai il tempo di leggere come vorrei, però ogni cosa che leggo si deposita perché non è scalzata da successive letture, quindi diventa molto importante dentro di me. I nomi che hai fatto sono molto importanti, ovviamente Manzoni, Bertolucci, anche forse Vassalli della Chimera, non penso di avvicinarmi a questo, sarei troppo lusingato, però riconosco che c'è questa modalità di osservare l'evento storico calandosi proprio nell'ambiente dell'epoca, no? Ma non è un ballo in maschera, è una consapevolezza diversa. Ripeto che io mi sono calato in questo modo perché sento quella terra come mia, come attuale.
Poi alla Chimera ci torniamo magari. Prima vorrei riportare l'attenzione su Domenica, che è un po' il centro del libro, anche se forse ogni tanto ce ne dimentichiamo. Ecco, le fonti storiche ci aiutano a ricostruire le ragioni della sua morte, però quando si tratta di testimoniare, gli abitanti del villaggio non sono poi così contenti. Se parlano, spesso dicono che Domenica era malata. Lei scrive che le radici hanno bisogno di oscurità per prosperare. Perché l'omertà fa comodo e al contrario il romanzo si può fare denuncia collettiva?
No, non credo, un po' perché siamo abituati ad accostare al termine omertà una realtà che non è quella di questo Appennino, no? La leghiamo di più a un'omertà di stampo mafioso. Qui è diverso, credo che sia una necessità quasi animalesca, nel senso alto della parola. Quando vivi in un paese come quella Montorsaro, che è isolatissimo ancora oggi, pochissimo abbandonato sulla crinale dell'Appennino, e vivi lì nel 1870 in una situazione che di estrema povertà, anche se si riesce a vivere, diventa necessario aderire a un codice che non è neanche detto a volte, che può essere secolare, che però regola tutte le condizioni della vita, tutti gli aspetti nel vero senso della parola, anche le uccisioni. Questo codice che tiene salva la comunità, che altrimenti non avrebbe un punto di riferimento, tanto che a un certo punto dovranno abbandonare il ricordo di Maria Domenica, che volontariamente ha seguito questo abbandono. Lei è sepolta e non ha più residenza nel mondo dei vivi che deve andare avanti, così come capita in un gregge di animali, le pecore ad esempio, quando muore un agnello la madre lo annusa e poi se ne va insieme al gregge, non c'è altra modalità di sopravvivenza, ed è una legge feroce per noi che viviamo oggi, ci sentiamo più avanzati di questo. però dobbiamo ragionare come si ragionava all'epoca per rendere giustizia all'avvenimento.
La collettività è forse un personaggio di suo all'interno del romanzo. In realtà sono comunque implicati molti personaggi. C'è quasi un teatrino di figure che si muove attorno a Domenica e che vengono riassunte anche proprio nelle prime pagine del libro, proprio come si fa in una sceneggiatura. Che cosa c'è di teatrale e forse di scenico in Pregate Perea?
Ho voluto tenere questo impianto teatrale, che è quello che esce anche dai verbali del processo, dove ognuno ha pari rilevanza. Non sappiamo nulla dei parlanti, non ci sono notazioni psicologiche, sono veramente parola, niente di più, o atteggiamento. C'è un arrossire di una testimone a un certo punto di fronte al pretore che le fa una domanda a tradimento, ma è l'unico momento psicologico che possiamo considerare. Tutto il resto è soltanto parola detta. Ed è una forma teatrale di per sé, tanto che all'inizio ho inserito una dramatis personae per presentare tutti questa coralità, che altrimenti ci farebbe perdere la testa, perché essendo un paese piccolissimo e molto imparentato, hanno quasi tutti lo stesso cognome, lo stesso nome che derivava dal nonno, che a sua volta derivava dal nonno del nonno, magari portavano il nome del fratello o della sorella appena morto, quindi c'è una specie di romanzo fluviale sudamericano, la Marquez, in cui tutti si chiamano con lo stesso modo, e ci si perde, così come si era perso il pretore, che a un certo punto sbotta perché non ne può più di sentirli tutti chiamati allo stesso modo e non si capisce più chi sia il colpevole.
Questo in qualche modo instaura anche una dimensione quasi comica, che riprende il grottesco della lingua dell'avvocatese, l'italianorum appunto parlato dalla giustizia. Vorrei ritornare allora a questo punto. Abbiamo citato la lingua, l'italiano di Pregate Perea, che è soltanto una delle conseguenze della politica. Allora io le chiedo, in che modo l'Unità d'Italia rientra nel suo romanzo, a parte che nella lingua e nella giustizia?
Rientra come un ospite inatteso, nel senso che abitando così in disparte, credo che nessuno degli abitanti dell'epoca di Montossaro si rendesse conto che c'era stata una lotta per l'unità d'Italia, quella che abbiamo studiato a scuola, no? Sono sempre stati abituati a dominazioni che apparivano come appaiono i marziani. Ogni tanto usciva un regnante nuovo, un duca, una casata, che entrava comunque nella comunità. Sono eventi che passano, così come passa una malattia a un certo punto. Erano considerati sempre in questo modo, perché in fin dei conti quelle montagne, al di là della sorveglianza dei passi o dell'attenzione al contrabbando, non hanno mai interessato a nessuno. Molto più appetitosa la pianura, molto più ricca. La montagna era un luogo di traffici, specialmente qua, che era il passaggio tra l'Emilia, la Toscana, la Liguria. C'era un fiorentissimo contrabbando, ma per questo c'erano guardie armate, ma sostanzialmente la giustizia guardava così, con sufficienza, alla possibilità di governare queste terre.
Sono luoghi da cui ci vogliamo allontanare, da cui ci siamo allontanati, ma il ricordo rimane, la memoria si coltiva anche sopra i monti. In questi aspetti Pregate Perea è simile alla Chimera di Sebastiano Vassalli, il romanzo storico sempre pubblicato da Einaudi, che ha vinto il premio Strega nel 1990, appunto l'abbiamo nominato poco fa. Nella Chimera si parla di un villaggio nei boschi, di un'uccisione di una donna nell'ambito di un processo di stregoneria, in questo caso, però a inizio 600. La narrazione che si fa della vittima, quel forse se l'era cercata, non cambia poi tanto, che si tratti del 1610, del 1870 o del 2025. È così secondo lei?
Beh, La Chimera è un grandissimo romanzo, veramente un grandissimo romanzo. Io leggo pochi romanzi, ma quello mi ha colpito tantissimo. Mi colpisce anche quei piccolissimi inserimenti biografici che aveva inserito Vassalli, in cui raccontava che quelli erano i suoi luoghi, non sono luoghi evocati o immaginati. Se li era cercati, in un certo senso questo verdetto è sempre compreso nei giudizi dei piccoli paesi o dei piccoli borghi. Quando succede qualcosa di deviante, bisogna sempre addossare alla vittima la motivazione di quello che è accaduto, perché accusare un colpevole sarebbe troppo rovinoso per la comunità intera, e quindi tutti quanti hanno preferito dire che Maria Domenica se l'era cercata, che era una persona stizzosa, litigiosa, che aveva problemi con la sorella e cose di questo tipo. Io ripeto, sono meccanismi che non mi piace raccontare di per sé, ma mi piace raccontarli in quanto necessitati, cioè proprio per la necessità di questo piccolissimo paese di sopravvivere, e quindi di condannare anche i propri membri con molta ferocia a volte.
Lei però non raccoglie soltanto il fatto di cronaca, appunto non rimette al centro la verità, ma raccoglie anche l'invito alla preghiera, appunto quel pregate perea. È un imperativo valido ancora oggi?
Sì, è valido ancora oggi, dove credo che sia un buon antidoto alla freddezza dello sguardo o alla moltiplicazione delle immagini, dei contenuti, eccetera, eccetera. Cioè, troppe volte siamo così presuntuosi nelle nostre opinioni, nel giudicare, nel dire è stato bene, è stato male, io la vedo così, quando invece un raccoglimento con una forma codificata come la preghiera può essere la forma migliore per comprendere ciò che avviene e anche per dare uno sguardo più compassionevole alle vicende degli uomini, che invece sono spesso così terrene, molto quotidiane e molto umane, appunto. Forse bisogna levare un po' lo sguardo per cercare di cogliere meglio tutti gli aspetti. Questi sono luoghi che si sono sempre riferiti al cielo, i nomi dei protagonisti sono tutti nomi che provengono dalla religione cattolica, così come tutti i nomi della mia famiglia nei 500 anni più recenti erano tutti Giovanni, Battista, Maria, eccetera, eccetera. E allo stesso tempo luoghi molto concreti, se c'è da bestemmiare si bestemmia, se c'è da adorare si adora, con molta schiettezza.
Mi colpisce molto questo invito alla preghiera come forma di comprensione del reale, di comprensione della verità e anche come forma di accettazione di un passato storico difficile. Io la ringrazio, Massimo Zamboni, Pregate Perea è in libreria, pubblicato da Einaudi. Grazie.
Bene,
Massimo.
Vi ringrazio molto e vediamo lunga vita lì, è proprio giovanetto, come direbbero a Montasaro nel 1870.
E chiudiamo allora con la voce di Massimo Zamboni in Il canto degli sciagurati, dall'album del 2022 La mia patria attuale.
Madre Madonna degli sciagurati, santa patrona del malaugurio, croce carezza dei mai capitati, sfarza e corona di ogni tugurio. Degli sciagurati, signora nostra di tutto ciò che è, vergine luce dei diseredati, questo è ciò che sembra non è. L'onda immensa del popolo minuto, chiama la tempesta e l'edificio crollò, sacra la vittoria delle moltitudini, non temo ciò che viene, temo chi è venuto già. Dalla testa reclina, non avere un tetto non si chiama libertà, nel lento funerale di ogni cosa viva, non temo ciò che viene, temo chi è venuto già.
Madre Madonna degli sciagurati, santa patrona del malaugurio, croce carezza dei malcapitati, sfarzo e corona di ogni tugurio.
L'onda immensa del popolo minuto, chiama la tempesta e l'edificio crollo, sacra la vittoria delle moltitudini, non temo ciò che viene, temo chi è venuto già. Mamma Madonna degli sciagurati, signora nostra di tutto ciò che è, vergine luce dei diseredati, questo è ciò che sembra non è.
Alice. Alice.
In altre parti del mondo qualcuno dirà che è autunno. Come passa il tempo, ora fugit, addirittura precipita. Ma nel paese senza nome il tempo non passa. Sta chiuso dentro la palizzata solcata da rampicanti come da fili di sangue. Quando fa chiaro al mattino e il merlo lancia il suo verso tra il ginestrone, non è come se fischiasse oggi, perché pure ieri l'era in sci e l'istessa era duman e dopo duman e l'indopodomani ammò. e la medesima sensazione la dà il sole palliduccio che si intravede nella nebbia sonnolina posata sulla brughiera come un manto grigio. È vita priva di luci per quelli che vivono qui, uniti da imperseguibili legami ancestrali. Si va da un dì all'altro, con le spalle doloranti, senza aspettarsi altre novità che una bestia malata o un anziano incapace di alzarsi dal suo giaciglio. Questo è uno stralcio da Prima Ma, l'ultimo romanzo di Laura Pariani, pubblicato da La Nave di Teseo. Buongiorno Laura Pariani, benvenuta ad Alice.
Un saluto a tutti.
Buongiorno. Laura Pariani, lei ha esordito già nel 1993 con la raccolta di racconti di Corno o d'Oro, pubblicata da Sellerio. È anche autrice di teatro e di romanzi, tra gli ultimi Apriti mare e Selvaggia e aspra e forte. Anche questi editi da La Nave di Teseo. Quest'anno ha ottenuto il premio Campiello alla carriera, insomma un riconoscimento importante. Nel passo che abbiamo appena ascoltato si presenta il paese senza nome, il territorio abitato da Adamo e Eva in seguito alla creazione. Dopo la morte di Adam, Eva, ovvero la prima Ma, si oppone all'ordine patriarcale. Come si riscrive la genesi del mondo a partire dalla prospettiva di Eva e più in generale delle donne? Tra l'altro lei dedica Prima Ma a tre narratrici, giusto?
Sì, come si fa a raccontare perché uno scrive un libro, da dove nasce la scintilla per scrivere un libro? Diciamo così che da anni i miei interessi si concentrano sulle strutture mentali del mito, più in generale sulle narrazioni orali tradizionali, e quindi per me è stato inevitabile finire per lavorare sul mito fondativo dell'Occidente, Adamo ed Eva. Tanto più che la Bibbia è stato il primo libro a essermi stato regalato quando avevo 5 anni. E riguardo alla Bibbia mi ha sempre stupito che la Bibbia parlasse della morte di Adamo, più o meno quando aveva 1000 anni, ma tacesse di Eva, che dopo l'episodio della mela trova menzione soltanto per il fatto che ha dato alla luce 140 figli. E anche nei dipinti viene raffigurata la morte di Adamo, ma con Eva magari in lacrime, in disparte, ma non c'è l'equivalente della morte di Eva. E quindi ho cominciato, diciamo così, a fantasiare su questa Eva millenaria che sta per morire. E dall'altra parte il romanzo Prima Ma nasce da una riflessione sul mio modo di raccontare, che mi viene da molto lontano, cioè dall'uso della voce delle narratrici della mia infanzia. Quindi il testo mi si è sviluppato, potrei dire, in una sorta di dialogo con tre narratrici. Da una parte mia nonna, che mi ha letto la Bibbia che mi era stata regalata a 5 anni, dall'altra la bisia Marianne che ci sfantasiava sopra perché aveva tutto un passato cinese da raccontarmi, e questa Donna Rosa che era la donna mapuche del mio nonno argentino, tutte e tre con quella saggezza popolare, ma nel senso più radicale del termine, che è in fondo basata su valori universali, non identificabili con una particolare cultura, con una particolare alfabetizzazione. E io ho cercato di pormi di fronte a queste tre narratrici della Genesi, tre narratrici della mia infanzia e adolescenza, e quasi in una posizione di allieva, di apprendista della vita, no? Perché continuassero a vivere nelle storie che mi hanno tramandato.
Ecco, continuano a vivere forse anche nella lingua, quindi nell'uso del dialetto lombardo. A questo proposito l'impasto linguistico di Prima Ma è particolarissimo, lo abbiamo sentito anche nel brano in apertura, quindi abbiamo dell'italiano, il dialetto lombardo, citazioni in latino, insomma la lingua è complicata ma non rende la lettura difficoltosa, anzi vivacizza i personaggi. E come nasce questo pastiche?
Per me in tutti i miei libri la lingua è stato un elemento vitale. perché non lo so come parla Eva, mi sono posta questo problema, no? Eva all'inizio del mondo è un gran mistero, una grande sfida, e ho cercato di costruire una lingua a volte estranea, soprattutto cavernosa, con l'uso delle K nel parlato di Eva e delle persone che gli stanno intorno. È che io Eva l'ho pensata nella valle del Ticino, in quella brughiera umida, scura della mia infanzia, perché l'intensità del suo personaggio e in fondo l'intensità del mio pensiero si sfioravano. Quindi ho pensato di condividere con Prima Ma il paesaggio del mio passato, me lo faceva sentire come una persona di famiglia, e in questo mi sono lasciata guidare dalla tradizione, diciamo, della pianura padana, partendo dal lontano Martin Cocai, passando per Porta e poi il Novecento di Testori, Gadda, Dario Fo, Franco Loi.
Senza dubbio la tradizione illustre, ma rimaniamo appunto in questo paesaggio che lei identifica come paese senza nome, quindi un posto cavernoso in cui abita Eva e il tempo è fermo. In questa dimensione lei parla anche di tempo letterario, che può essere memoria e futuro. Insomma, quel tempo che grazie ai libri permette di tenere traccia degli anni che scorrono attraverso le letture. Quindi in che modo le narrazioni rimasticano e inquadrano il tempo delle donne e degli uomini?
Ma io la dimensione del tempo la percepisco attraverso i libri, continuo a farlo anche adesso, sono solita dire: ah, l'anno in cui ho letto questo, ah, l'anno in cui ho letto quest'altro, l'anno in cui ho scritto questo, perché così per me. Le storie contenute nei libri si scrivono dentro me, divento i personaggi che via via incontro, che via via immagino. E secondo me raccontare è un atto di resistenza contro il tempo, perché raccontare non è soltanto ricordare come ti hanno raccontato certe storie, ma anche cercare in fondo di rispondere a delle domande, e siccome le risposte non sono facili da trovare, soprattutto in certe crisi, allora si continua a raccontare. È per questo che ho fatto di Eva, la prima Ma, una grande narratrice che vuole chiarire le situazioni, che vuole dare delle risposte con le sue storie bellorie. Eva per me è la libertà di tutte le donne. Ho parlato della sua immaginazione, dei suoi dolori, del mondo in cui si rifugia, del suo essere se stessa senza necessariamente essere altro da qualcuno, e soprattutto ho cercato di sottolineare il ruolo proprio della narrazione e dell'arte nel romanzo. Penso alla creazione delle statuette d'argilla che lei appende al frassino della Prea Crua. Esprimersi, narrare, cantare, in qualche modo comunque sempre raccontare.
Quando si legge il suo libro, insomma, mi pare evidente anche da quello che ci sta raccontando adesso, viene spontaneo pensare all'etichetta di letteratura come espressione del femminismo. Ecco, un'etichetta che può essere un po' scomoda, può avere mille sfumature e significati. In che termini lei sente o non sente di aderirvi?
Ma io negli anni 70 ho aderito al femminismo molto naturalmente, come tutte le ragazze della mia età. Io sento profondamente la vita come lotta in cui bisogna mettere la faccia, e ho naturalmente una predilezione per le donne che non abbassano la testa. Diciamo che è un po' il mio marchio di fabbrica. Eva per me è l'indomita, è la curiosa, è la disobbediente. Io ho sempre scritto dalla parte delle donne perché ho vissuto l'infanzia in mezzo a donne. Ho ricevuto in eredità una voce, un immaginario, un mondo femminile che protestava, un filo di dolore, un mondo, possiamo dire, spaccato in due visioni, quella maschile e quella femminile. E questa coscienza di spaccatura del mondo non mi ha mai lasciato, spaccatura che da fessura si è trasformato in un crepaccio, in una fossa tettonica, insomma, e forse per questo scrivo ancora.
Grazie a Laura Pariani, Prima Mai in libreria ed è pubblicato da La Nave di Teseo. Abbiamo ascoltato Engol Ushoru dall'album Allegria da casa di Annette Cohen e Trio Brasileiro. E rieccoci al momento del nostro consiglio di lettura insieme a Roberto Galaverni. Ciao Roberto, ben ritrovato, come va?
Tutto bene intanto e sono contento di questo nuovo incontro.
Allora Roberto, ricordiamolo, tu sei critico letterario, collabori da molti anni col Corriere della Sera e sei anche il mio personale lettore di riferimento, la persona che durante Alice mi suggerisce e ci suggerisce qualcosa di bello da leggere. Roberto, il mese scorso ci hai raccontato Gli anni ombra di Alberto Casadei, un libro cangiante, tormentato, al confine tra prosa e poesia, tradizione letteraria e avanguardia scientifica. Oggi invece ci porti la raccolta che lo scorso 8 ottobre ha vinto il premio Strega Poesia, Il brusio di Tiziano Rossi. Insomma, un riconoscimento importante, gemello di quello riservato alla narrativa, di cui tu ci puoi parlare anche in prima persona, visto che fai parte del comitato scientifico del premio. Cominciamo dal libro e dal suo autore, Tiziano Rossi, Il brusio. Rossi scrive poesie da più di 60 anni, versi che vengono pubblicati in sedi importanti dalle maggiori case editrici italiane. Ecco, rispetto a nomi forse più noti alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori come Giovanni Orelli o Alberto Nessi, Tiziano Rossi dove si posiziona all'interno del campo della poesia contemporanea?
È un autore sulla soglia dei 90 anni e questo premio viene a coronamento di una lunga carriera poetica, come dicevi, 60 anni di poesia. Ed è un autore lombardo, un autore quindi che ha una storia importante e che ha, ma anche in comune con i nomi che nominavi, una forte componente etica, e quindi la sua lingua poetica non è mai oscura, involuta, è sempre abbastanza chiara e admira insomma la comunicazione che si fa per poesia, che non è quella che si fa chiacchierando normalmente, però insomma ha istanze etiche e morali di controllo, di anche di razionalità, di concretezza oggettuale molto forti e che in genere sono comuni, direi, alla tradizione della poesia contemporanea lombarda, ma anche del Canton Ticino. Spesso le cose tra Lombardia e il Ticino vanno e vengono, insomma, sono tutto sommato comuni, e quindi gli autori che dicevi non sono autori distanti, ecco.
Ricordiamo quella famosa antologia in cui il critico Luciano Anceschi parla della linea lombarda e nomina anche Giovanni Orelli insieme ad altri autori lombardi, tra cui Erba oppure Sereni. Rimaniamo sul libro di Rossi. Un aspetto che secondo me è fondamentale è quello della fine, cioè il poeta scrive per esempio che ora il finto spettacolo è finito e cosa resta? La digressione, il ronzio, appunto il brusio. In che senso?
La cosa è giusta, infatti quello che colpisce è questo, come appunto come si diceva nella vecchiezza, perché insomma è un autore molto anziano, questo punto di vista consuntivo invece che essere tetro nell'affrontare certi temi, la vecchiezza, la morte, il superamento della vita, ma anche non so, la memoria della guerra, della seconda guerra mondiale e quindi di un'infanzia che è stata dentro anche alla negatività, però rispetto a tutto questo la voce del poeta assolutamente fresca, gentile, garbata, con una sottile e mai smaccata ironia che circonda tutto, e quindi non è un libro che piomba in una specie così di buco nero di negatività, tutt'altro, che si tratti di ricordi oppure dei legami con i familiari, della sua vita da nonno, e i ricordi, come dicevo, della guerra, comunque Rossi li affronta sempre con un estremo garbo e un'ironia sottile. Il brusio probabilmente questo è una vita che anche laddove è apparsa magari più stridente e rumorosa, in realtà da questo punto di vista fa questo sottile rumorino, questo suono forse anche gradevole, quale è appunto il brusio che dà il titolo al libro.
Quindi si parla di ironia, ma questa ironia coinvolge anche il soggetto all'interno della raccolta. Come si sviluppa l'io?
Sì, io direi questo, che non è affatto un'ironia come invece è stata presente in autori contemporanei del Novecento, corrosiva, irridente, che va contro il mondo, diciamo, il mondo così come si è costituito. È invece un'ironia, appunto, come dicevo, sottile, che coinvolge sicuramente in primo luogo l'io che parla, cioè la voce del poeta che scrive, è una poesia lirica sostanzialmente questa, ma l'io non è mai un io con la I maiuscola prevaricata, ma mette sempre il proprio punto di vista al pari delle altre cose e quindi ha una saggia relatività, un saggio relativismo che non vuol dire abolizione dei valori o di chissà che, ma semplicemente una così benevolenza esistenziale che si stende un po' su tutto l'arco della sua vita.
In gara insieme al brusio, il Comitato Scientifico dello Strega ha selezionato altri 4 volumi. Quali sono i punti di forza degli altri libri arrivati in finale?
Ma per esempio il libro di Alfonso Guida, che si intitola Diario di un autodidatta, che è uscito da Guanda, quello è piaciuto per esempio a molti perché è il libro di qualcuno che scrive un po' dal fuori del mondo della poesia, ma ha qualcosa di selvatico, di forte e di diretto, di presa immediata sulla propria esistenza, quindi è scritto da un letterato, perché comunque le poesie, la storia della letteratura la conosce senz'altro, ma in cui il dato così esistenziale, vitale, è prevaricante. Marilena Rende invece è interessante, sono libri molto diversi tra l'altro, perché, ed è una pratica comunque che hanno fatto alcuni poeti degli ultimi decenni, non italiani, penso per esempio a Dan Carson, di riattivare, riattualizzare il mito antico. In questo caso in Cinema Persefone, come dice il titolo, il mito è proprio quello di Persefone, però c'è anche il cinema e quindi è chiaro che si entra nell'attualità. E cinema allude probabilmente al fatto che la storia di Persefone attualizzata emerga come dal buio, che è quello che è della sala cinematografica, in cui per squarci, immagini e accensioni fantastiche, ecco, viene narrata a strappi questa storia che è sostanzialmente anche una storia di desiderio e di amore. Ionida Prifty invece, che ha scritto Sorelle di confini, questo è uscito per Marco Saia, ricordo, è una voce che probabilmente alla lettura o a una lettura che non sia la sua potrebbe anche pagare poco. Io l'ho sentita leggere qualche settimana fa al Festival di Pordenone Legge, perché tutto il suo libro è giocato sulla lettura e quindi sulla capacità di esecuzione. Ecco, lei per esempio è molto brava a leggersi e quindi fa giochi di parole, oltraggia ma anche con ironia e con giocosità la lingua. Quindi anche questo è un libro molto diverso per esempio da quello di Rossi, che è in linea invece con la più classica centrale tradizione italiana del Novecento. E poi c'è Giancarlo Pontigia, che è uscito da Garzanti con La materia del cortendere. Pontigia invece è un poeta strutturato dentro, diciamo così, la nostra poesia, la storia della letteratura italiana, è anche un poeta dotto che ama molto i classici latini e greci e che ha un taglio sostanzialmente conoscitivo e filosofico, per cui da così dagli eventi della quotidianità, della vita così semplice, ordinaria, comune, eccezionale che sia di ciascuno di noi, tenta sempre di risolverla in una conoscenza più ampia e assoluta.
Abbiamo menzionato il comitato scientifico, ma non è solo il comitato scientifico a votare i libri in gara, giusto? Quindi come funziona il processo di selezione dello Strega Poesia?
Guarda, allora c'è un comitato di 12 giurati di cui faccio parte anch'io, questa è stata la terza edizione, la prima l'ha vinta Vivian Lamarche, la seconda Stefano Dalbianco e questa appunto Tiziano Rossi. Con questa giuria di 12 appunto giurati seleziona prima 12 finalisti che poi diventano successivamente 5, che sono i 5 finalisti che si contendono poi il premio. A partire da cosa? Ogni editore italiano può segnalare un proprio libro e quindi viene stilata una lista che noi chiamiamo listone, dove ci sono tutte le proposte dei singoli editori. Poi noi ci troviamo e se secondo noi è stato dimenticato qualche libro, magari dallo stesso editore che ne ha segnalato un altro, che è piaciuto, degno di nota, di menzione, lo aggiungiamo. Poi da questa grande lista che si fa, ricaviamo, votando semplicemente, ma prima ovviamente discutendo i vari libri, le proposte, c'è chi sostiene questo, chi sostiene un altro libro, arriviamo a selezionarne 12, poi ci ritroviamo e discutiamo, a volte abbastanza anche animatamente, su questi 12 libri qui, che diventano sempre alla fine con un voto finale in cui ciascuno di noi esprime le proprie preferenze, diventano 5. Questi 5 vengono sottoposti invece a una giuria molto più ampia, un po' più di 100 giurati, di cui facciamo parte anche noi 12 che abbiamo votato prima, ma appunto è molto più estesa, e dal voto di questi 100 e passa giurati emerge poi il vincitore finale. C'è anche una giuria di studenti che assegna il premio Giovani, che quest'anno è andato proprio a Marilena Renda con Cinema Persefone, ma il premio grande attraversa le tappe di cui dicevo.
In conclusione, cerchiamo di fare un passo indietro allora e magari allargare il campo. Appunto, abbiamo detto Strega Poesia, riconoscimento importante, terza edizione.
Io sono stato invitato, diciamo così, quando la cosa era stata congegnata, ma io credo che il presidente di tutti, insomma Stefano Petrocchi, che appunto segue gli altri premi, soprattutto quello di narrativa ma anche quello di saggistica, abbia trovato, probabilmente parlando con qualche poeta, che c'era la possibilità di fare questo premio ed effettivamente il nome dello Strega forse aveva un vuoto da questo punto di vista. La poesia italiana in realtà è molto viva, sono tanti libri che escono, tantissime le persone che scrivono poesia. E da lì poi è nata l'idea di farlo, la Fondazione Bellonci ovviamente l'ha sostenuto, che è quella appunto che sostiene il premio Strega in generale, ed è nato e credo che abbia avuto anche un certo rilievo. Stefano Dalbianco, che ha consegnato in quanto vincitore dell'anno passato il premio a Tiziano Rossi, in realtà il figlio, perché il poeta essendo molto anziano non era andato, ha detto che ha fatto nell'ultimo anno più di 100 letture e incontri. Questo dipende appunto anche molto dalla visibilità popolarità, riconoscibilità del premio Strega, che un po' effettivamente la poesia la fa circolare, quindi si è aggiunto alle cose che già c'erano. Speriamo che continui in modo virtuoso, perché quella è la cosa importante, ma insomma bene che ci sia a questo punto.
Bene che ci sia, bene anche che insomma emergano libri importanti come Il brusio di Tiziano Rossi. Io lo leggerò, come ho letto Anni Ombra, che mi è piaciuto. Che dire, alla prossima puntata.
Sì, grazie a voi e alla prossima, insomma, benvenga.
Grazie.
Grazie a voi.
Alice. Alice.
Rieccoci ad Alice, Laura Piccina al microfono. Abbiamo trascorso insieme un'ora immersi nel buio e nelle storie. Insieme a Massimo Zamboni, col suo Pregate Perea, edito da Einaudi, abbiamo ripercorso una vicenda dimenticata. La memoria di Maria Domenica Gebennini ora non è più affidata solo a una lapide sperduta sui monti dell'Appennino Emiliano, ma anche alla nostra Alice. Nel romanzo di Zamboni il ricordo di Domenica e i meccanismi di conservazione delle comunità rurali si legano alla storia con la S maiuscola, ai grandi avvenimenti che hanno cambiato la geografia dell'Italia. E poi, insieme a Prima Ma di Laura Pariani, pubblicato dalla Nave di Teseo, abbiamo allargato il campo dell'inconscio. Abbiamo esplorato il paese senza nome, il luogo da cui tutto ha avuto origine grazie alla grande madre, Eva. Il mito dell'origine, si sa, richiama il mito della fine. Del resto, sapevamo che ci sarebbe stata una fine, una conclusione, da quando c'è stato un inizio, oppure no. O insomma, avremmo dovuto presupporlo. E così leggiamo con un sorriso non troppo triste le belle pagine del Brusio di Tiziano Rossi, il libro che lo scorso 8 ottobre, con la sua ironica meditazione sulla vecchiaia, ha vinto il premio Strega Poesia. In conclusione di questa nostra puntata di Alice riaccendiamo la luce qua nei nostri studi di Comano e, mentre le foglie cadono e il buio scende, ripensiamo a quei semi di cui vi parlavo all'inizio della nostra puntata, quelli che ora dormono e sono nella terra che sta per gelare, ma che poi daranno frutto. Chiudiamo ancora una volta con un fiore, Petite Fleur di Jill Barber.
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes tes mains, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays. Seize printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur. Sur mes vingt doigts, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé. Dans mon cœur, tout fleurira toujours au grand jardin. Toujours.